This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
It was just so poorly handled for political reasons in order to, you know.
Daniel Seitman è un israeliano di sinistra non naif. È un avvocato, è una delle persone che, al mondo, studiano di più e conoscono meglio la città di Gerusalemme. Ed è forse l'unico israeliano che, anche dopo il 7 ottobre, passa a Gerusalemme Est, alla Gerusalemme palestinese, lo stesso tempo che passa a Gerusalemme Ovest.
It may be during Ramadan, but I doubt it will be before Ramadan. It's likely that we will begin Ramadan without there being a ceasefire.
Oggi è venerdì, il giorno santo per l'Islam, e questo è l'ultimo venerdì prima che inizi il Ramadan, il mese santo per l'Islam. In questo momento in Israele e in Palestina l'attenzione è tutta su queste due domande. Uno, ci sarà un cessate il fuoco a Gaza durante il Ramadan? Due, i palestinesi saranno autorizzati ad andare a pregare in uno dei tre luoghi sacri più importanti per l'Islam, la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme? Al-Aqsa è un simbolo. I palestinesi hanno il timore che gli israeliani la vogliano sottrarre o addirittura che la vogliano distruggere. Alcuni timori sono in parte giustificati, se si guarda le dichiarazioni alle marce degli estremisti, in parte ingiustificati. Ad esempio, sui canali palestinesi si parla molto spesso di tunnel scavati di recente dagli israeliani per arrivare dentro Al-Aqsa. Questi tunnel non esistono. L'attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre si chiamava proprio Operazione Alluvione Al-Aqsa. Ora, alla fine di questa settimana comincia il Ramadan, che è stato spesso un momento di tensione attorno alla moschea.
A couple of weeks ago was leaked that the police and Ben-Gvir were saying limit access to the Palestinian citizens of Israel and don't let anybody from the West Bank.
Pochi giorni fa c'è stata una riunione con il governo, l'esercito e la polizia per decidere su un punto: quanti e quali palestinesi potranno pregare ad Al-Aqsa durante il Ramadan. I rappresentanti dell'apparato militare e dei servizi di sicurezza hanno detto: apriamo il più possibile ai palestinesi. È la chiusura che crea tensioni. Se chiudiamo, può soltanto andare peggio. Invece i rappresentanti della polizia, che fa riferimento al ministro estremista della sicurezza Ben-Gvir, hanno detto il contrario. Chiudiamo il più possibile. Per esempio, non facciamo entrare nessun palestinese dalla Cisgiordania. Per fortuna il governo non ha dato retta alla polizia e a Ben-Gvir, ma mancano ancora due giorni e, secondo Daniel, Netanyahu potrebbe cambiare idea all'ultimo. Sarebbe molto pericoloso.
Palestinians from the West Bank can't enter. For the most part, Palestinian men under the age of 45 can't enter.
Da un po' di tempo, se sei un palestinese giovane della Cisgiordania, è praticamente impossibile che tu possa entrare in quello che consideri il luogo più importante della tua terra. Se hai meno di 45 anni, la policy è diventata proibirti l'accesso ad Al-Aqsa. Il ragionamento è: i cinquantenni sono meno aggressivi dei ventenni. Con più anziani non avremo attacchi. Questo a meno che tu non sia sposato con figli. E il ragionamento è: se hai moglie e figli che ti aspettano, è meno probabile che tu compia un attacco. A prescindere dai dettagli, quello che fa impazzire i palestinesi è il fatto stesso che gli israeliani esercitino questo tipo di controllo sulla loro moschea. E questa rabbia aumenta nel mese di Ramadan rispetto agli altri mesi. Daniel dice di avere una soluzione di lungo periodo. Ma per capire la soluzione, dobbiamo partire dall'analisi.
Sono Cecilia Sala e questo è Stories.
You're not speaking publicly, you're not an American announcer. When you're talking among yourself.
Daniel frequenta molti palestinesi da sempre. Ha chiesto loro cosa si dicessero nelle conversazioni private al bar tra le mura di casa del 7 ottobre.
The response I get is wall-to-wall sympathy with Hamas.
La risposta che gli hanno dato è wall-to-wall sympathy with Hamas, simpatia generalizzata verso Hamas.
Do not confuse sympathy with support.
Ma non confondere la simpatia con il supporto. La simpatia è più effimera, è un sentimento temporaneo.
It's about time that somebody paid Israel back. They're the only ones who put Palestine back on the agenda.
In questo caso la simpatia è dovuta a due cose. Hamas ha colpito al cuore Israele e Hamas ha rimesso la questione palestinese al centro della scena. Ma non c'è supporto per il fondamentalismo islamico e per la piattaforma politica di Hamas. Però, come si fanno i conti con i bambini, le donne, gli anziani disarmati, fucilati il 7 ottobre?
There are significant numbers who deny that October 7th took place. And there is zero identification with Israel.
Daniel dice, c'è una piccola parte di palestinesi molto a disagio con quei fatti. E c'è una grandissima parte di palestinesi che li nega. Che sceglie di credere alla propaganda secondo cui donne e bambini non sarebbero stati uccisi o sarebbero stati uccisi soltanto come vittime collaterali del fuoco incrociato, secondo cui non ci sarebbe stato nemmeno uno stupro, tantomeno un neonato fucilato in culla. Questa negazione, questa versione falsa, me la sono sentita ripetere molte volte in questi giorni in Cisgiordania. In sostanza, c'è una grandissima parte di palestinesi che è in uno stato profondo di negazione.
We're in a state of deep denial.
In Israele è lo stesso. Daniel lo chiama deep denial.
Israelis have no idea what's happening in Gaza.
Le televisioni israeliane non mostrano le immagini di Gaza che noi stranieri vediamo ogni giorno e gli israeliani in questo periodo non viaggiano all'estero. Il portavoce dell'esercito in molti casi non si è fatto problemi a negare l'evidenza e a mentire.
Now, many hundreds of Israelis spontaneously went to the prime minister's office.
Nel 1982, quando ci fu il massacro di Sabra e Shatila a Beirut, in Libano, Israele non era direttamente responsabile, anche se lo era indirettamente. E nelle città israeliane ci furono grandi proteste. Dopo il massacro a Gaza, durante la distribuzione degli aiuti della settimana scorsa, nelle città israeliane c'è stato il silenzio.
Silence. Palestinians have absolutely no idea how terrorized we are.
Daniel aggiunge, i palestinesi non hanno idea di quanto siamo terrorizzati. I miei vicini di casa mi considerano un pazzo clinico per il solo fatto che mi trovo qui con voi, a Gerusalemme Est, adesso.
A friend told me that the police have been getting hundreds of phone calls.
La polizia riceve anche 100 chiamate al giorno da israeliani che vivono per esempio a Tel Aviv o in altre città lontanissime dal confine e che dicono, sentiamo rumori di escavatrici, venite! Pensano che qualcuno stia scavando dei tunnel per sorprenderli in casa nella notte, una cosa che in quelle zone è impossibile. Oltre alla negazione, Daniel dice che c'è un'altra cosa che i due popoli hanno in comune e che aumenta l'insicurezza. Né gli israeliani né i palestinesi si fidano del proprio governo. La stragrande maggioranza degli israeliani non si fida di Netanyahu, compresi moltissimi che lo hanno votato. La stragrande maggioranza dei palestinesi in Cisgiordania, da tempo, non si fida di Abu Mazen.
Two generations on, and it's a world of difference.
Daniel dice, qualche generazione fa ci volevamo molto più bene. Andavamo a fare compere sia gli uni sia gli altri in zone che oggi sarebbero pericolosissime sia per gli uni sia per gli altri. Relativamente pochi anni fa le mie figlie uscivano con ragazzi palestinesi. 50 anni fa ci odiavamo e ci facevamo paura molto meno di 20 anni fa. E 20 anni fa ci odiavamo e ci facevamo paura molto meno di oggi.
And my simplistic interpretation of that is Israeli democracy is healthier than it looks.
Prosegue. Gli israeliani devono fare i conti con una realtà. La nostra democrazia è un successo, è molto più forte di quanto non sembri a noi e al mondo in questo momento. La nostra occupazione è un disastro, un fallimento, un crimine impunito, un pericolo per gli altri e per noi stessi.
you know, people talk about freedom and equality as if they're the same thing. No.
Sai quante volte ho accompagnato israeliani di sinistra da leader palestinesi? Gli israeliani di sinistra erano armati di splendide intenzioni e ingenui. Volevano che i palestinesi partecipassero alle elezioni. I leader palestinesi offrivano il tè a tutti, li ascoltavano in educato e religioso silenzio, alla fine dicevano: no, grazie. I palestinesi con il passaporto israeliano sì, loro vogliono una quota della società israeliana mantenendo la loro identità. I palestinesi di Gerusalemme Est, della Cisgiordania, di Gaza, no, non vogliono una quota della nostra società. Vogliono sbarazzarsi di noi. Vogliono la loro società. Fine dell'analisi.
What I believe is I am a two-stater.
Io sono culturalmente per la soluzione a uno Stato, laico e democratico, inclusivo per tutti. Ma sono politicamente per la soluzione a due Stati. Perché l'ipotesi a uno Stato non è praticabile, non è desiderata e perché non ci fidiamo gli uni degli altri e, fidati, abbiamo le nostre ragioni.
My objective is not peace. My objective is ending occupation.
La soluzione a due stati garantirà la pace? No, ma il mio primo obiettivo non è la pace. Il mio primo obiettivo è la fine dell'occupazione. Con la fine dell'occupazione, magari io ormai sarò morto, ma potrà esserci la pace.
Is a border.
Quindi ci vuole un confine.
A huge problem in making this wall and two-state solution is of course the settlers.
Il primo ostacolo al confine alla soluzione a due stati sono gli insediamenti dei coloni, i circa 700.000 coloni israeliani che vivono in Cisgiordania oggi.
The question is, okay, is it possible to link Ma'ale Adumim to Jerusalem? And yes, there is.
Ma una soluzione esiste e maths have been done.
The math has been done.
I calcoli sono stati fatti. Daniel ci ha ragionato sopra per anni con parecchi palestinesi che contano della sua generazione. Ne ha parlato anche con il ministro degli esteri del Regno Unito, David Cameron, che gli chiede spesso pareri.
Ma'ale Adumim is a city of 40,000 people, and I cannot imagine an Israeli government who will dismantle a city of 40,000 people.
Nessun governo israeliano potrà mai smantellare una città da 40,000 abitanti, l'insediamento più grande e più in profondità in Cisgiordania. Per quello serve un corridoio che lo colleghi a Israele e una restituzione di uno spazio simile ai palestinesi. Uno scambio di terra equo. Ti do un metro quadrato per ogni metro quadrato che mi dai, di un terreno della stessa qualità. Terreni adatti a costruire per terreni adatti a costruire, terreni aridi per terreni aridi, eccetera. Le ricerche sono già state fatte. Gli altri grandi insediamenti israeliani sono meno problematici perché sono già sulla Green Line. Basta creare un confine equo e curvo. Il mondo è pieno di confini così. Rimangono i piccolissimi insediamenti che punteggiano la Cisgiordania, circa 200.000 coloni. Quelli vanno rilocati. Israele ha le risorse economiche e organizzative per farlo. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, trovò posto a 1 milione di ebrei arrivati da lì in tempi rapidi. E se i 200.000 coloni non vogliono, com'è probabile, la prospettiva di venire scollegati da tutte le infrastrutture israeliane, di rimanere senza i checkpoint che ti proteggono e di finire sotto la sovranità palestinese, dovrebbe bastare a convincerli. Va bene, dico a Daniel, hai la soluzione pratica, ma non c'è la volontà politica. Lui ha una risposta anche a questo, anche se inevitabilmente include una previsione che in quanto tale è fallibile. Andiamo per punti. 1. La comunità internazionale e il supporto americano. Dice, ma questo lo vediamo tutti, nel mondo il supporto a Israele sta crollando. La relazione con gli Stati Uniti non è mai stata così tesa e la nostra impunità potrebbe essere finita.
When the United States supports us without any accountability, it's basically like a wealthy uncle.
Per anni gli Stati Uniti sono stati con noi uno zio facoltoso che ti riempie di dollari che tu poi spendi in crack. Il nostro crack si chiama occupazione e insediamenti coloniali illegali.
Didn't pay a price for violation of human of international law, didn't pay a price for occupation. That's over.
Credo che anche lo zio facoltoso abbia deciso che è finito il tempo del crack e comincerà quello del rehab, almeno se non vince Trump. Questo era il punto politico numero uno, punto politico numero due. In Israele c'è una divisione profonda che non è più tra destra e sinistra, ma tra chi vuole una democrazia e chi percepisce Israele come uno stato messianico. Noi che vogliamo una democrazia siamo ancora la grande maggioranza. La mia previsione è che il giorno dopo la fine di questa guerra, i leader che erano al governo e che non hanno impedito il 7 ottobre saranno politicamente finiti. Vedo già una tendenza, i leader militari che diventano sempre più vocali. Bada bene, la quasi totalità dei leader militari professionisti oggi sono per il negoziato e per il cessate il fuoco a Gaza. Ne avevamo già parlato nella puntata L'uomo che può buttare giù Netanyahu. Soprattutto i leader militari professionisti sono per la fine dell'occupazione e per la soluzione a due stati.
For me, sovereignty is the right of a people to make a mess of their own lives instead of having someone else do it for them.
Ecco, la sovranità significa poter fare cazzate senza trascinare altri con te. I palestinesi subiscono decisioni che non prendono da troppo tempo. Noi dobbiamo poter fare ancora molti errori senza che ne paghino le conseguenze altri. E i palestinesi devono poter fare tutti i loro errori e pagarne tutte le conseguenze.
The war is beginning, it's not the end. Kamel Husseini,
il mio amico palestinese Kamel Husseini la metteva così. Siamo come quelle coppie che devono divorziare per poi potersi incontrare di nuovo e restare vicine per tutta la vita. Se ci separiamo, forse tra 20 anni ci odieremo meno, come ci odiavamo meno 20 anni fa. E forse, tra 50 anni, non ci odieremo proprio. Oppure ci faremo la guerra, senza più peccati originali e senza più alibi. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.